4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, l'avete sentito poco fa nel giornale radio, Matteo Salvini è stato assolto sul caso Open Arms perché il fatto non sussiste. Questa è la sentenza del Tribunale di Palermo, arrivata giusto qualche minuto fa, una sentenza di per sé clamorosa che apre adesso diversi scenari e ne parleremo, ci occuperemo di questo ovviamente stasera nell'orizzonte delle 20. Benvenuti a tutti. Questa sera in edizione speciale, perché andremo avanti fino alle 21.30, ci scusiamo già con Elena Mordiglia, questa sera non ci sarà Sui Generis, ma ci siamo noi. Un'ora e mezza dunque dell'orizzonte per commentare tutti gli sviluppi, la cronaca ancora in questi minuti, l'impatto che avrà ora questa sentenza su tanti aspetti, sul governo in primis. E non solo, perché in ballo ci sono le politiche migratorie della destra, la destra che fu quella all'epoca del governo giallo-verde, con la Lega a trainare quel governo, e la destra di adesso, quella di Giorgia Meloni. Salvini era imputato per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per aver impedito per 20 giorni lo sbarco ai 147 migranti salvati dalla Open Arms e dunque è stato assolto, il fatto non sussiste. E poco fa Salvini ha parlato, ha esultato ovviamente insieme alla sua avvocata Giulia Buongiorno, però noi ci colleghiamo subito con Palermo, col Tribunale di Palermo, c'è il nostro inviato Luigi Ambrosio, rieccoti con te Luigi, buonasera.
Buonasera Mattia, io ho fermato responsabile di Open Arms.
Sono l'avvocato.
L'avvocato, mi perdoni, parte civile Open Arms, Arturo Salerni, delusione.
No, qui non si tratta di delusione o di soddisfazione. Noi adesso attendiamo la motivazione, ci sono state tante pronunce giudiziali che hanno evidenziato la legittimità dell'operato di Open Arms e la illegittimità dei decreti che impedivano l'ingresso nelle acque territoriali e poi lo sbarco delle persone soccorse, che è un diritto che deriva dal diritto internazionale marittimo, e quindi leggeremo le motivazioni e poi capiremo che fare.
Però a formula piena è formula piena, cioè lui adesso sta cantando vittoria, sta dicendo abbiamo difeso
ma
la patria,
non è una battaglia tra noi e l'attuale vice premier, la nostra battaglia è quella per l'affermazione del diritto alla vita, della necessità del soccorso, del fatto che tutte le persone hanno diritto ad essere soccorse e che una volta soccorse, come prevedono le convenzioni internazionali, debbano essere portate in un luogo sicuro. Continueremo questa battaglia e Open Arms continuerà a fare i soccorsi.
La retorica contro le ONG è già iniziata poco fa qui davanti.
La retorica contro le ONG va avanti da molti anni.
Grazie. Eccoci qua Mattia, sì. L'avvocato quindi di parte civile di Open Arms ha sentito la delusione ma anche insomma la determinazione a sostenere le proprie ragioni in questo processo che la cui sentenza è arrivata proprio in corso del giornale radio. Siamo stati fortunati a poter andare al volo, insomma, assoluzione con formula piena per Salvini. Lui naturalmente è felicissimo, adesso lo facciamo sentire. Ha parlato accanto all'avvocata Giulia Buongiorno, che in queste aule bunker evidentemente ha un buon curriculum, come si dice, perché qui a Palermo fece assolvere Giulio Andreotti dalle accuse di complicità con la mafia tanti anni fa, e in un'aula bunker, non questa, quella del carcere del Lucerdone. Sì. Lei è rimasta nel merito tecnico-giuridico della sentenza, lui invece l'ha buttata immediatamente in politica, possiamo sentirlo direi.
Sì, direi di sì.
Sono felice, dopo 3 anni ha vinto il buon senso, ha vinto la Lega, ha vinto l'Italia, ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ONG straniere e proteggere i nostri figli non è un reato ma è un diritto. Ci abbiamo messo un po', però ci siamo arrivati, quindi vado avanti ancora più determinato di prima. Ringrazio l'avvocato Giulia Buongiorno e tutto il suo incredibile staff, ringrazio i giornalisti che hanno seguito, ringrazio le migliaia di italiani che stavano aspettando questa sentenza che, ripeto, non assolve solo Matteo Salvini, assolve un'idea di paese. Entrare prevede delle regole, dei controlli, e chi usa immigrati per fare politica oggi ha perso. oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia. Mi spiace tanto per loro ed è una bellissima giornata per l'Italia, quindi io da domani torno a lavorare in ufficio con entusiasmo, voglia, passione, grinta, energia. Abbiamo rischiato, sì, d'altronde chi nella vita non rischia non va da nessuna parte. Oggi il Tribunale di Palermo, prima il Tribunale di Catania, ha detto che abbiamo fatto il nostro dovere di contrastare l'immigrazione di massa, contrastare l'invasione organizzata e finanziata, non è un reato, è un diritto, quindi è una bellissima giornata. Buon Natale a tutti voi. Grazie.
Grazie.
Difendere la patria non è un reato, ma è un diritto. Così Salvini. Luigi, ti leggo le dichiarazioni di Giorgia Meloni arrivate poco fa. Grande soddisfazione per l'assoluzione del vicepresidente e ministro Matteo Salvini, un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli. Insomma, sempre anche Meloni sulla stessa linea della difesa dei confini non è un reato, dunque.
Ah sì, poi io ti dico una cosa, Mattia, naturalmente questo è il Salvini politico, la Meloni politica, poi c'è anche il Salvini uomo, che rischiava 6 anni di galera, magari li rischia ancora, visto che questo è solo il primo grado e non necessariamente finirà qui. Lui, quando è uscito a parlare con la stampa, aveva gli occhi lucidi e evidentemente l'emozione è stata forte per questa sentenza. Per tornare invece alla politica, ribadiamo quello che abbiamo detto anche in attesa della sentenza. Immaginavamo che ci sarebbe stato un uso politico della sentenza, comunque fosse andata. Questo è la strategia che loro avevano impostato, che l'avvocata Bongiorno da 3 anni ha impostato, e cioè quella del processo politico, e è andata bene per Salvini naturalmente dal punto di vista giudiziario, e dal punto di vista politico, se ecco, con la soluzione lui dice abbiamo fatto bene, e nelle parole che abbiamo ascoltato diciamo un'altra cosa, tra le righe dice faremo bene anche in futuro, cioè questo è il viatico naturalmente per continuare così e magari calcare, chi lo sa, questo diciamolo noi, ancora più la mano sull'immigrazione. Se fosse andata male avrebbe forse fatto il martire, chi lo sa, la vittima, avrebbe gridato alla magistratura politicizzata. Questo argomento naturalmente non ha ragione questa sera qui davanti all'aula bunker di Palermo di essere utilizzata.
Luigi, che persone c'erano lì nell'aula bunker, al di là dei giornalisti e dei politici in attesa di questa sentenza?
Beh, c'erano i militanti della Lega, questa mattina più popolo, questa sera più politici, questa mattina c'erano delle persone che venivano, io le ho intercettate dalla Valtellina, da Sondrio, ma ne ho viste altre che venivano dall'Abruzzo, e c'erano persone un po' da tutta Italia ed erano turisti, ma non lo dico io, lo dicono loro, erano persone che si sono fatte qualche giorno a Palermo, il weekend a Palermo, e poi si sono fermate a vedere la sentenza, ma questo pomeriggio non c'erano più, c'erano soltanto questa mattina. Questa sera invece c'erano più politici, compreso il ministro Valditara, che lo sappiamo un fedelissimo di Salvini, fedelissimo interprete della linea di Salvini e forse anche un po' ideologo della linea di Salvini, era qui assieme ad altri big, da Morelli a Durigon ad altri, e poi c'erano militanti delle associazioni antirazziste siciliane e di Palermo, erano diverse ONG, c'è anche una signora, non so se siamo riusciti nel frattempo a fare il montaggio delle voci che ho preso un po' al volo dopo la sentenza, una militante di ONG tedesca che era molto molto delusa, se la mandiamo in onda ci dirà, la sentiremo, insomma, che questa per lei è una sentenza politica, una volontà politica da parte dei giudici per le pressioni ricevute. E accanto a me in questo momento c'è un collega della di una emittente spagnola, e c'erano colleghi di emittenti tedesche, perché questo è un tema che travalica naturalmente i confini nazionali. Gli spagnoli sono molto interessati, perché Open Arms è spagnola, ma sono interessati anche tutti gli altri per le conseguenze e per quello che farà l'Italia in tema di immigrazione e quello che vuole fare anche l'Europa in tema di immigrazione. Cioè non è che siamo noi cattivi e gli altri sono buoni, da questo punto di vista sappiamo come vanno le cose. Magari chi lo sa se riesco ad avvicinare questo collega. Mattia, quanto tempo abbiamo?
Abbiamo pochi secondi, Luigi, se riesci, se
pochi
no...
secondi, proviamo. Scusami, ti posso fare una domanda? Tu sei un collega, sono un giornalista. diretta? Sei spagnolo?
Spagnolo, sì.
Posso, Radio Popolare, siamo in diretta. Ti posso chiedere perché sei qua? No, no, mi fa no con la testa e chiude la bocca, quindi no. Evidentemente la consegna dell'esclusività, immagino. Mi chiede scusa, ma non c'è nessun problema, naturalmente. Mattia, dimmi tu quanto tempo abbiamo.
Abbiamo la linea. Un paio di minuti. Se vuoi una domanda gliela puoi fare, assolutamente.
No, 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 non vuole, non può, evidentemente all'esclusiva non può parlare.
Ok, allora ti ringraziamo Luigi, ti sentiamo...
Sì. Perché piove a dirotto.
Ti sentiamo con te più tardi, nel frattempo mandiamo le voci che citavi, che preannunciavi, sono quelle di Open Arms e quella di quella ONG tedesca che hai intercettato. Grazie Luigi, a più tardi.
A te, ciao.
Questo era uno degli esiti possibili del processo, abbiamo avuto tante tante pronunce giudiziali che hanno evidenziato una illegittimità delle condotte. Adesso verificheremo qual è stato l'iter e perché il tribunale ha scelto questa strada, e poi faremo i passaggi successivi processuali. Va bene, sia noi che la procura.
Temete lavorando come sempre nel mare, non cambia niente.
Temete che si ritorca contro di voi in qualche modo?
No, non credo.
Quest'ultimo era Oscar Camps, il fondatore dell'ONG Open Arms. Questa è l'altra voce intercettata da Luigi Ambrosio.
Io sono di una ONG tedesca.
Sì, come si chiama?
Borderline Europe.
Ok.
E io sto lavorando qua a Palermo.
Sì.
Questa volta me la sono aspettata veramente in un altro modo, perché è contro tutto, tutta la Costituzione, il diritto di mare, di tutto. È contro l'umanità questa cosa.
Però è salto con formula piena, perché il fatto non sussiste, quindi diciamo la soluzione più importante che un tribunale italiano possa dare. Come se lo spiega?
Mi dispiace molto, perché c'era molta pressione su la procura soprattutto, no? Minaccia a morte. Mi chiedo veramente cosa è successo lì.
Il ministro dell'interno Piantedosi infinitamente felice per Salvini, così ha detto il capo del Viminale. Stanno arrivando ovviamente in queste ore i messaggi di esultanza da parte di tutti gli esponenti della maggioranza, leghisti in primis, ma capiamo perché allora i giudici hanno deciso per il fatto non sussiste la soluzione piena per Salvini. Le motivazioni di questa sentenza, ovviamente, come in tutti i casi, in tutti i processi, le avremo soltanto entro 180 giorni di solito, quindi dobbiamo aspettare ancora per capire meglio, però un'idea ce la possiamo già fare insieme a Gianfranco Schiavone, che è esperto giurista di migrazioni del Consorzio Italiano di Solidarietà. Benvenuto Schiavone.
Buonasera a tutti.
Allora, se lo aspettava la soluzione piena in base a quelle che sono state le udienze che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito in questi mesi, in questi anni?
No, non me l'aspettavo, e per rispondere alla sua domanda dico che non so rispondere, ma non nel senso, come dire, per una formula di stile di aspettare le motivazioni, ma perché quello che mi sfugge in questo esito non è la possibilità, diciamo, non accogliere in pieno le tesi dell'accusa, ma è quella di ritenere che una condotta, e la condotta non è in discussione, quindi il fatto, per usare un gioco di parole, il fatto sussiste, cioè quindi non c'è una discussione sulla condotta, che quella condotta possa essere considerata pienamente lecita, non che appunto si discuta dell'ipotesi di reato, quindi poteva essere eventualmente derubricato, poteva essere valutato diversamente, ma sentire dire che quella condotta è pienamente lecita in questo momento, devo dire la verità, faccio fatica a capire quali potrebbero essere le motivazioni.
Potrebbe centrare il fatto che quello sia stato un provvedimento politico, come hanno sempre sottolineato lì dal banco degli imputati Salvini, la sua avvocata e i giudici abbiano in qualche modo inteso quegli atti dentro quella cornice e perciò giusto assolvere?
È una spiegazione possibile, perché questa era la linea della difesa. Faccio presente che io chiaramente non seguivo, diciamo, seguivo come tutti il processo, non ero più addentro di quello che può essere un qualsiasi altro cittadino, ma certo questa è la linea di difesa, e forse questa sarà la spiegazione, perché per l'appunto la condotta esiste. Certo è una spiegazione che non condivido, non condivido, perché non si tratta di una chi è il decisore politico deve rispettare le normative internazionali. Lì eravamo in un contesto di soccorso che è stato ostacolato, la conclusione dei soccorsi è stata ostacolata, e quindi la violazione della normativa mi sembra palese. Quali fosse, diciamo, se c'era una finalità politica, o meglio, certo c'era, anzi era pure rivendicata, ma non vedo come possa essere rivendicata legittimamente.
Si aspettava magari una condanna per uno solo dei due reati per cui era imputato Salvini, magari il rifiuto di atti d'ufficio, che forse era più dimostrabile, invece il sequestro di persona magari in punta di diritto era più difficile da andare a fondo per i giudici, riuscire a valutarlo?
Infatti molti hanno, cioè, infatti questa era una delle questioni molto dibattute, cioè se di fronte a una condotta che non era nascosta, ovviamente, anzi che era per... No? Sì, si potesse configurare questo reato, ma di questo si poteva anche discutere. Ma torno a dire, il problema è che c'è stato un ostacolo nella conclusione dei soccorsi, delle persone sono state tenute arbitrariamente su una nave, sono state create delle insomma rilevanti, no? Problematiche umanitarie, e questa è una condotta, però, e questo non credo che potesse essere assorbito dall'altra ipotesi di reato, cioè che tra l'altro anche questa è venuta meno, cioè non c'è neppure questa. Ripeto, faccio fatica a vedere una sì. ragionevole o almeno, cioè, può essere non condivisibile, ma quantomeno diciamo ragionevole diciamo linea di un approccio, insomma linea di ragionamento.
Eh sì, aspetteremo le
sentenze a vedere. Certo, sì. Il messaggio credo e spero, a meno che chi ha deciso per questa assoluzione non so quanto sia anche renda conto, forse dovrebbe rendersi conto che il messaggio che può arrivare, certo è chiaro che questa non è solo la materia del giudice, è una materia politica, ma il messaggio che può arrivare è un messaggio di, insomma, che è un messaggio grave, insomma, cioè che chi esercita il potere esecutivo, come dire, può essere libero di scegliere ciò che non può scegliere.
E infatti le volevo fare proprio questa domanda a Schiavone, non da giurista ma da attivista: se teme una mano ancora più pesante, allora anche in virtù di questa sentenza sulle politiche migratorie?
Beh, fuori dai denti, più pesante di così la vedo difficile. Difficile. Nel senso che siamo veramente, insomma, ogni giorno accadono cose veramente molto pesanti. Quindi forse no, forse non c'è una, non farei un collegamento diretto, ne farei uno però sì, certo, di culturale o di spirito del tempo in qualche modo, cioè questa sostanziale possibilità che i diritti delle, anche più elementari, insomma, delle persone più deboli, sì, possono essere trattati in questo modo. Questo lascia una profonda amarezza e forse interroga qualcosa che va ben oltre la questione del tecnicismo giuridico, ma di qual è, diciamo, qual è l'insieme dei valori in cui ci riconosciamo.
Di certo. Gianfranco Schiavone, grazie mille. Immagino che poi adesso ci saranno altri passaggi giudiziari, forse la procura farà ricorso in appello, poi altri gradi di giudizio. Insomma, la storia non è finita qui, ma sicuramente è stata messa una pietra in questo momento con questa sentenza. Ci risentiremo però, immagino.
Senza dubbio, grazie a voi. Grazie
Gianfranco Schiavone del Consorzio Italiano di Solidarietà. Adesso linea alla nostra Anna Bredice da Roma. Ciao Anna.
Sì, ciao.
Ciao, ciao. Anna, abbiamo letto il messaggio di Giorgia Meloni soddisfatta per questa assoluzione. La domanda che ci facevamo è se il governo, insomma, rischiava di subire uno scossone da questa sentenza. Forse no, nemmeno in caso di condanna, ma così tantomeno.
Sì, direi che insomma hanno tirato tutti un respiro di sollievo nel governo, oltre a Salvini, perché insomma lo stabilizza un po' il governo rispetto a una sentenza di condanna che avrebbe portato Salvini ad avere atteggiamenti e fare scelte, insomma, che poco poco prevedibili, perché avrebbe fatto un po' il martire dei giudici, quindi aumentando ancora di più la guerra che lui ha deciso di condurre non da oggi contro i magistrati, soprattutto su questo tema, quello dell'immigrazione. E quindi, insomma, da questo punto di vista è una buona notizia un po' per tutto il governo, infatti si sono tutti felicitati per questo, ma rimane un pochettino, ecco, capire che cosa, come userà Salvini questa assoluzione, cioè cosa lo porterà a fare nei confronti degli alleati, nei confronti di Meloni. Nella Lega è più forte, indubbiamente lui ha una maggiore forza in questo momento anche rispetto ai congressi che si celebreranno nel partito nei prossimi mesi, ecco, non ha una condanna sulle spalle, insomma, che avrebbe reso il suo ruolo molto più debole. Nel governo naturalmente lui si sentirà più forte, soprattutto su questo tema, un tema che è vero che entrambi, anche Meloni, insomma, ha dichiarato un po' una guerra ai magistrati, soprattutto quelli che non convalidano le detenzioni e gli spostamenti in Albania, però sono scelte diverse, cioè Meloni ha deciso di scommettere proprio tutto sui centri di detenzione. Salvini invece ora potrà dire che quella scelta fatta nel governo Conte 1 invece era giusta.
Tu immagini che Salvini possa dire la linea ancora più dura era la strada giusta, quindi adesso ritorniamo
potrà
con quella politica?
Potrà farlo perché potrà farlo per indebolire in qualche modo Meloni anche a livello europeo, perché Meloni in questo momento non si è mai interrotta, diciamo, il rapporto con von der Leyen, e lei lo sta di nuovo riallacciando su questo tema, quelle delle politiche migratorie, perché l'anno prossimo dovrà essere scritta una nuova agenda sui rimpatri, su questo tema, e lei e Meloni, insomma, vuole imporre a livello europeo questa scelta dei centri di detenzione oltre confine, anche se al momento sappiamo che si sta rivelando un po' un fallimento questo, cambiando anche i criteri per stilare la lista dei paesi sicuri. Su questo, appunto, con von der Leyen c'è un dialogo. E se Salvini vuole indebolire Meloni a livello europeo, perché lui chiaramente a livello europeo ha fatto altre scelte, può rivendicare questo naturalmente, e quindi insomma potrà usarlo anche come arma,
certo,
di scontro anche interna, ecco,
può tirare la corda, diciamo così. Anna, ma nella Lega invece forse Salvini sperava in una sentenza di condanna per compattare il partito attorno a sé, adesso invece è diverso, oppure anche in questo caso è comunque rafforzato nelle dinamiche interne del Carroccio?
Ma quelle seguono altre strade, nel senso che sono quelle di chi chiede risultati nel governo. Poi naturalmente una condanna sì, cioè avrebbe chiesto al partito di ricompattarsi, però questo ricompattarsi sarebbe durato ben poco, ecco, lo spazio magari di qualche mese. Invece la Lega chiede risultati su altri fronti, cioè quelle della manovra economica, cioè dei risultati sulle pensioni che non ci sono, sulla flat tax che non ci sono, e soprattutto quelle dell'autonomia. Se rimane veramente una scatola chiusa quella dell'autonomia, insomma, sono risultati che non la rafforzano da quel punto di vista. Quindi insomma altre logiche, quelle del partito naturalmente.
E chissà l'opposizione, Anna, tra poco noi avremo qualche esponente, speriamo di riuscire a raggiungere qualche esponente dell'opposizione per commentare insieme a loro questa sentenza, che risvolti avrà anche su, insomma, i lavori comuni, il fronte compatto delle opposizioni sul tema delle migrazioni contro il governo, lo vedremo. Nel frattempo grazie Anna Bredice, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie.
La nostra Anna Bredice, corrispondente parlamentare da Roma, avremo modo ancora di tornarci poi sulle dinamiche interne al governo. Un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo insieme con questa edizione speciale dell'Orizzonte delle 20 sul caso Open Arms, la sentenza di assoluzione piena per Matteo Salvini, pochi secondi, poi di nuovo insieme fino alle 21:30. 20 e 31 minuti, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte delle 20, edizione speciale sul caso Open Arms, la soluzione di Matteo Salvini. Fino alle 21.30 insieme questa sera. Allora, vi dicevo delle reazioni degli esponenti di partito, dei politici, della maggioranza, ovviamente le potete immaginare, quelle delle opposizioni come sono, che cosa dicono? Ve ne leggo alcune, giusto qui, che arrivano in agenzia, battute dall'agenzia ANSA. Boldrini, Laura Boldrini del Partito Democratico, rispettiamo le sentenze, sempre i giudici e il loro lavoro, ma la politica non si fa nelle aule di tribunale, non cambia quindi la condanna morale e politica sull'inaccettabile condotta del ministro Salvini. Sandro Gozzi, segretario generale del Partito Democratico Europeo, membro della presidenza di Renew Europe, quindi liberali, Salvini è politicamente indifendibile, un ministro incapace, ma la sua assoluzione nella vicenda Open Arms rappresenta una buona notizia per l'indipendenza delle nostre istituzioni, dimostra che in Italia la democrazia funziona, così Gozzi, liberali, insomma. Fratoianni sulla stessa linea di Boldrini, quindi del Partito Democratico. Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, fa parte di AVS, l'Alleanza Verdi Sinistra, dice: il giudizio politico non cambia, le sentenze possono anche dire assoluzione per quanto riguarda l'aspetto giuridico, ma dal punto di vista politico la condanna è netta delle scelte sulle politiche migratorie che fece Salvini quando era ministro dell'Interno. Giuseppe Conte, me l'ero perso, ecco, è arrivato anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. I giudici sono un potere autonomo, è bene che tutte le forze di centrodestra lo tengano ben presente quando pensano di aver ragione e quando hanno un'opinione contraria. Prendiamo atto di questa sentenza, va rispettata e potrà essere commentata quando sarà depositata. Io quel che ho detto l'ho detto da testimone, così Giuseppe Conte, che una voce sicuramente importante da sottolineare, perché Conte era il presidente del Consiglio di quel governo dove ministro degli interni era Salvini, non fece sbarcare i migranti, ci fu addirittura un braccio di ferro molto acceso tra i due, fu Conte a chiedere addirittura anche a Salvini di far sbarcare i migranti, e poi fece anche da testimone nel processo, e poi esattamente in quei giorni ci fu la crisi del papete con Salvini che chiese i pieni poteri e alla fine tolse la fiducia al governo Conte, cercando di far cadere il governo e andare a elezioni. Non ci riuscì, perché poi arrivò il governo Conte bis con il governo giallorosso insieme al Partito Democratico. Questo per fare un po' di storia. A proposito di storia, ma che anni furono, che giorni furono quelli in cui c'era ministro Salvini agli interni e ci si accaniva sui migranti con quei decreti che vietavano l'ingresso alle navi umanitarie in porto, le navi che salvavano i migranti? Noi abbiamo ripercorso tutto quello che era quel periodo insieme ad Alessandra Sciurba, che è un nome sicuramente che gli ascoltatori ricordano bene, faceva parte di Mediterranea, anche lei impegnata nei salvataggi in mare. E anche a lei, anche alla sua ONG, fu impedito di entrare con i naufraghi in un porto italiano. L'ascoltiamo.
Io li chiamavo sempre gli anni in cui il mondo si è capovolto, in cui improvvisamente chi era in mare a soccorrere e a rispettare il diritto internazionale veniva messo sotto inchieste terribili, criminalizzato, e le vittime di tratta di naufragi che riuscivamo a soccorrere diventavano i criminali da cui difendersi, e il potere del governo faceva tutto tranne che rispettare le leggi vigenti, il diritto e i principi costituzionali che appunto sono quelli che limitano il potere rispetto a quello che può o non può fare. Quelli furono gli anni di una violenza nervosa, scomposta, che si abbatteva sulle persone che soccorrevano e soprattutto sulle persone che venivano soccorse. Oggi la violenza c'è, è una violenza più raffinata, meno becera, forse anche più pericolosa e più sottile, ma di questo se vuoi ne parliamo dopo. Rispetto a quegli anni, io fui in una missione in particolare, quella sulla barca a vela Alex, Esattamente dopo quella di Carola Racheta e subito prima questa di Open Arms. Noi ci eravamo partiti per una missione di monitoraggio e di supporto. Proprio Open Arms, che era in mare anche in quel momento di luglio, ci ritrovammo obbligati a soccorrere delle persone, portarle a bordo, perché le dovevamo salvare due volte. Dovevamo salvarle dal fatto che erano in 59 su una cosa che non si poteva neanche chiamare gommone, una roba di PVC galleggiante senza neanche un fondo che non fosse appunto un telo di plastica, e c'erano dei bambini piccolissimi e delle donne incinte a bordo, e in più su questo assetto pericolosissimo, e poteva andare giù da un momento all'altro, si stavano lanciando i libici, la cosiddetta guardia costiera libica, che li avrebbe catturate e riportate indietro in Libia. Persone tutte numerate, anche i bambini di 5 mesi avevano i numeri addosso, persone allo stremo, e quindi noi abbiamo dovuto intervenire immediatamente e caricarle su una barca a vela di 18 metri che con 70 persone a bordo era diventata un incredibile villaggio galleggiante. Appunto, sono esplosi i bagni dopo pochissimo tempo, non avevamo acqua per alimentare i bagni, eravamo in una situazione veramente molto complicata, avevamo pochissimo cibo a bordo, insomma abbiamo chiesto, come è normale, in un mondo normale, dopo aver effettuato questo soccorso, di entrare in porto. Lì è iniziata una battaglia navale incredibile, in cui, nonostante appunto la situazione di insicurezza in cui certo non avevamo scelto di trovarci, ma avevamo fatto il nostro dovere appunto di salvare delle persone, sia dalla deportazione, dai trattamenti inumani e degradanti che avrebbero subito in Libia, che dal mare che se le sarebbe prese da lì a poco. Ecco, nonostante questo, noi siamo stati tenuti giorni e giorni in mezzo al mare, con degli ordini incredibili, perché a noi fu ordinato in quella situazione lì, in 70 su una barca a vela, di andare a Malta, quando noi avevamo ovviamente navigato in assenza di ordini verso il porto sicuro più vicino, come il diritto obbliga a fare, che era quello di Lampedusa, e ci fu ordinato di dirigerci a due giorni di navigazione in quelle condizioni verso Malta, peraltro senza che nessuno potesse nemmeno riempirci il serbatoio di benzina o rifornirci di acqua. E lì noi dicemmo, ma guardate, le persone a bordo sono disponibilissime ad andare a Malta, venite, le prendete con delle navi della Marina Militare e le portate a Malta voi. Non c'è problema. Ma lì l'assurdo ordine era quello che noi, con quella barca a vela, mettendo a rischio le vite di tutti, anche noi, nostre e l'equipaggio, dovessimo arrivare fino a Malta. Chiaramente quando delle autorità scrivono degli ordini così illegali nero su bianco, è molto semplice rispondere che il diritto ce lo vieta. A quel punto noi abbiamo disobbedito, tra virgolette, al decreto di divieto di ingresso nelle acque territoriali in nome dello stato di emergenza, siamo entrati in porto. Dico disobbedito tra virgolette perché chi ha disobbedito costantemente in quegli anni, ma non alla bontà, alla carità, ma proprio al diritto vigente, è stato quel governo. Davvero il livore, sentivo la rabbia, sentivo la sfida personale quasi sulla pelle poi di persone disperate, che non eravamo certo noi. Adesso le ONG fanno un lavoro nobile, importantissimo, ma le persone davvero eroiche sono quelle che sopravvivono ai regimi delle frontiere, alle guerre, che riescono appunto a sperare ancora, a cercare una vita migliore. Quindi sì, quella stagione è stata una stagione di rancore, di livore da parte di quel governo, e certamente Open Arms si è presa quel rinculo di un'estate in cui prima Sea-Watch con Carola e poi noi con la Alex abbiamo detto che non ce ne importava niente di un decreto che diceva che non potevamo fare ingresso in mare quando in ballo c'era la sicurezza e la vita delle persone che avevamo a bordo, certi che poi nelle aule, nemmeno appunto nelle aule, ma certi che poi di fronte al diritto le nostre ragioni avrebbero prevalso. Ed è stato così tutte le volte. Quindi questa prova di forza terribile con Open Arms sicuramente è stata l'apice di una strategia, di un piano davvero, direi, demenziale, basato sulla cattiveria e sulla rabbia.
E questa era l'esperienza di Alessandra Sciurba, che nel 2019 faceva parte della ONG Mediterranea. Insomma, sì, ci sono le sentenze che vanno sempre rispettate, poi ci sono le storie, la carne viva, le sofferenze, insomma, di chi scappava da condizioni terribili e poi si è ritrovato al centro di tutto quello e tutto quel braccio di ferro politico, qualcosa che sicuramente non potevano immaginare. Ma tornando alla sentenza, alle reazioni, le conseguenze anche sugli scenari politici, insieme a noi Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, benvenuto Fratoianni.
Grazie, buonasera, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Allora, abbiamo letto più o meno le dichiarazioni che arrivano dall'opposizione in questo momento, le sentenze si rispettano ma politicamente è tutta un'altra cosa, il giudizio rimane quello.
Sì, è esattamente così, le sentenze noi siamo abituati a rispettarle a differenza di Salvini e compagni che ad ogni sentenza, e sono state tante in questi anni, anche in questi ultimi mesi, avversa alle loro politiche sbagliate, cattive, irrazionali, irragionevoli e del tutto inefficaci in tema di immigrazione, reagiscono additando il pericolo delle toghe rosse che complottano contro i poteri dello Stato. Le sentenze si rispettano, ma il nostro giudizio politico non cambia una virgola, non cambia su quella vicenda specifica, sulle scelte di quel governo e di Matteo Salvini, ministro degli interni, non cambiano di una virgola sulle scelte che la destra italiana, non solo italiana, e va detto in qualche stagione non solo, sempre la destra, anche in Italia, hanno praticato in tema di immigrazione, scelte che hanno il sapore della ritorsione contro i più fragili e i più deboli e che hanno tutte lo stesso carattere, quello di interventi emergenziali di fronte ad un fenomeno che è tutto tranne che emergenziale ed occasionale, certo, e che ha invece le caratteristiche di una vicenda grande, vicenda strutturale del nostro tempo.
Fratoianni, sicuramente sì, le sentenze si rispettano, ma non avete il timore che in questo caso una sentenza possa avvalorare certe politiche?
Ma guardi, francamente no.
Detto in soldoni, che adesso in base a quella sentenza si possa procedere ancora più spediti su certe linee politiche sulle migrazioni.
Ma guardi, intanto la sentenza occorrerà leggerla, occorrerà leggere quali sono le motivazioni della sentenza per poter avere diciamo, una valutazione completa anche sulle conseguenze che questa scelta può avere, come lei giustamente osservava, sui comportamenti politici. Devo dire però che, come peraltro era già stato annunciato dalla destra, che in coro aveva detto prima della sentenza, qualunque essa sia non cambia nulla, no? Non cambia nulla sulle scelte, sulle nostre politiche e anche sugli assetti. Del resto vorrei ricordare che veniamo da una batteria di scelte dei magistrati che hanno disapplicato prima il nuovo decreto sui paesi sicuri e che hanno più che disapplicato, respinto le decisioni scusate la stanchezza, una giornata di legge di
sì, bilancio, no, certo. sui paesi sicuri, intendeva
sul
sì.
Trattenimento sì. Dei migranti deciso con procedura accelerata, quella di frontiera per i migranti trasportati in Albania, e che, come si è visto, non solo non hanno modificato le scelte, ma insomma di fronte a quelle sentenze il governo italiano per bocca di Giorgia Meloni in più occasioni ha ribadito, addirittura Giorgia Meloni alla Treio ha detto in Albania andremo avanti dovessi lavorarci ogni notte da qui ai prossimi anni, pensate qual è la priorità.
Sì, per sconfiggere la mafia addirittura.
Fratoianni,
sì, però sì. Questa sentenza, appunto, io le faccio la domanda, rischia di avvalorare certe politiche, come certe politiche attuali del governo Meloni, quelle sull'Albania che lei citava, hanno molta considerazione anche in Europa, cioè c'è una doppia, insomma, un doppio occhio di riguardo che arriva in questo momento da due istituzioni diverse, ma insomma che può essere colto al balzo.
Sì, ma questo non c'è dubbio, che questo è certamente vero, però ripeto, abbiamo su questa grande, enorme questione delle migrazioni un problema forse ancora più rilevante, e cioè quello di rovesciare con efficacia il racconto che la destra planetaria ha costruito su questi temi, perché è bene ricordarlo, sulle migrazioni specula la destra a livello planetario, dal muro per i migranti tra il Messico e gli Stati Uniti, alla grande deportazione annunciata da Donald Trump, alla destra francese, alla destra tedesca.
Sì, sì, la sensazione che sia un trend globale, e Musk ce lo dice ogni giorno.
Perfettamente, è un trend globale che però ha bisogno, per poter essere sconfitto, di una risposta altrettanto ambiziosa, non solo sul terreno delle relazioni internazionali, ma della proposta politica, perché è evidente, e questo è il punto su cui occorre riflettere, che siccome pensiamo all'Italia e pensiamo agli anni che abbiamo alle spalle, chi ha gestito le politiche dell'immigrazione non negli ultimi due anni, ma diciamo in un tempo assai lungo, non l'ha quasi mai fatto con un approccio differente da quello che ho descritto prima, quello del taglio emergenziale, della ricerca di soluzioni spot, dell'esternalizzazione dei confini, della chiusura più o meno dichiarata delle frontiere, del respingimento, insomma della da un lato violazione dei diritti individuali, dall'umiliazione del principio di accoglienza, ma soprattutto, e questa è la questione decisiva, non è mai stato affrontato con la consapevolezza che questa vicenda non si affronta, si è presa di per sé come uno specifico, ma si affronta aggredendo alcune delle condizioni che la rendono così appetibile per la propaganda peggiore della destra, cioè che la diseguaglianza, la povertà che cresce, la solitudine, la marginalità, perché è dentro questa condizione che la propaganda della destra fa proseliti. Quando incontra situazioni di povertà, di marginalità, di debolezza, di paura, diventa molto facile scatenare quella paura contro contro il bersaglio più immediato, più semplice, quello del diverso, del più debole ancora tra i deboli, che ti ruba il lavoro, che ti impoverisce.
Sì, uno schema a cui assistiamo da anni, ma che si ripropone sempre più o meno con le stesse caratteristiche. Fratogliani, la ringraziamo tantissimo, era lì. Grazie per la manovra, una battuta sulla manovra, sì, che circo è stato questa manovra economica?
Un circo equestre, con tutto il rispetto per i circensi e i loro volteggi. È una manovra che è cambiata minuto per minuto fino all'ultimo, ma che soprattutto, e questo è il punto decisivo, taglia in tutti quei settori su cui ci sarebbe stato bisogno di un aumento di fondi, dalla sanità all'istruzione, al trasporto pubblico locale, alla lotta alla crisi climatica, e invece investe e tanti soldi laddove in questi anni i soldi sono sempre arrivati, cioè sull'industria militare e in tutto ciò che rafforza privilegi e aumenta le diseguaglianze. Quindi un bel problema per la condizione di questo paese.
E buon lavoro, Fratogliani, allora.
Grazie.
Nicola Fratogliani, segretario di Sinistra Italiana Alleanza Verdi Sinistra, in onda con noi adesso Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del Partito Democratico. Maiorino, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora, ha parlato Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, poco fa, e glielo leggo, ma immagino lo sappia già, lo leggo agli ascoltatori: la nostra critica alle scelte di Meloni e Salvini oggi come ieri è tutta politica e non cambia di un millimetro, perché è sulla politica che li batteremo, le sentenze si rispettano sempre, a differenza di quanto fa la destra, e la nostra dura opposizione alle loro scelte continuerà. Li batteremo politicamente, dice Schlein, ma si possono battere sulle questioni migratorie?
Ma io credo che il giudizio politico generale della stagione terrificante di Salvini, ministro dell'interno, e delle scelte fatte oggi dal governo Meloni non cambia davvero nulla. Siamo davanti a scelte che non fanno altro che alimentare la marginalità e perfino la dimensione dell'irregolarità nel nostro paese. Basti pensare al fatto che non si mette mai mano alla legge Bossi-Fini e si lasciano peraltro i disperati in mare, e noi vogliamo insistere con un'altra idea, che è quella di canali d'accesso legali e sicuri, di piani di integrazione, di una missione semmai europea di soccorso, di aiuto e soccorso. Siamo molto determinati a insistere. Poi sono convinto che la questione del consenso, se di questo che parliamo, sì, passi attraverso altro, passi attraverso scelte su cui stiamo insistendo con grande determinazione, che sono quelle giuste, che riguardano la condizione di precarietà di tanti cittadini italiani e stranieri, che riguardano la questione del salario, la questione della difesa, della sanità pubblica sempre meno accessibile. Su questi terreni noi diamo e daremo battaglia.
Le faccio anche a lei la domanda che ho fatto a Fratoianni Magliorino, perché appunto anche voi sottolineavate quell'aspetto che la condanna di Salvini è tutta politica, però questa sentenza non rischia di giustificare, rilanciare quelle stesse politiche che oggi sono state assolte?
Secondo me no, perché comunque quelle stesse politiche sono quelle che stanno portando avanti, quindi sinceramente non credo che dalla sentenza cambi qualcosa su questo piano. Il punto è che sono politiche sbagliate perché, ripeto, aumentano la presenza di cittadini d'origine straniera in una condizione di grandissima precarietà e tra l'altro anche in una condizione di maggiore ricattabilità sul piano, pensiamo ad esempio, del lavoro nero e dello sfruttamento, non favoriscono minimamente ciò che servirebbe, cioè una società più coesa e quindi con meno, diciamo, fratture sociali e illegalità. Quindi davvero credo che non cambi nulla.
Grazie mille Magliorino, buon lavoro anche a voi ovviamente in questi giorni in cui si discute la manovra economica, ma soprattutto poi in generale su quello che sarà tutto il circo che vedremo su questa sentenza e come reagirà, che cosa farà anche il governo in risposta. Grazie davvero Magliorino.
Grazie a voi.
Queste quindi le opposizioni, le prime due che siamo riusciti a raggiungere in queste ore. Come sta andando invece lì al Tribunale di Palermo? Chissà se c'è ancora qualcuno, qualcosa da raccontare. Sicuramente c'è il nostro Luigi Ambrosio. Luigi, a te.
No, io non sono più al Tribunale, Mattia.
Sono sei andato via.
Sicuro okay. Ha chiuso, anche perché ha cominciato a grandinare subito dopo la sentenza. Qualcuno ha fatto la battuta, naturalmente, però è diciamo una scena piuttosto inusuale per Palermo la grandine, che è venuta giù copiosa proprio appena abbiamo messo giù nel collegamento delle 20 e al tribunale naturalmente non c'è più nessuno. Salvini si è infilato in un albergo del centro a fare un collegamento con un famoso talk show nazionale che andrà in onda questa sera in differita. Avete capito qua, insomma, da Bruno Vespa è inutile far finta di non dirlo, e poi riparte verso Roma, non si ferma qui, non si ferma più nessuno. L'atmosfera che ci siamo lasciati alle spalle al Tribunale di Milano è un'atmosfera molto cupa dal punto di vista di chi era qui, sperando in una condanna di Salvini, quindi i rappresentanti della ONG Open Arms innanzitutto, e poi le militanti e militanti della sinistra, del sostenitori delle ONG, del Salvataggio in Mare, delle Porte Aperte per i Migranti, che ci hanno sperato questa mattina, erano molto fiduciosi, e questa sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, quindi come si diceva una volta con formula piena, li ha particolarmente scioccati. Poi dopo, quando ci siamo salutati, hai fatto sentire quella persona, no? Che abbiamo preso sì. Al volo, che parlava di influenze politiche. Io poi mi sono fermato a parlare con il collega della TV pubblica spagnola, che lui era piuttosto sorpreso, mi spiegava che in Spagna il clima è molto diverso e che hanno seguito questo processo un po' perché Open Arms è spagnola, un po' perché è forse uno dei pochi, se non l'unico paese rimasto in Europa ad avere non solo un governo ma anche un'opinione pubblica orientata in maniera un po' diversa rispetto a noi, rispetto ad altri paesi che invece, dove invece prevale, no? La chiusura nei confronti dell'immigrazione, tutte cose che ti dico per dirti che nessuno in realtà oggi a Palermo aveva in testa il processo dal punto di vista puramente giuridico del diritto, no? Con il codice in mano. tutti quanti avevano in testa questo processo in termini politici, e naturalmente il primo ad averlo in testa in termini politici era Salvini, il quale poi ha fatto quelle dichiarazioni che avete mandato in onda subito dopo, con gli occhi lucidi, lui, la fidanzata, con gli occhi lucidi, perché evidentemente anche per loro la tensione era fortissima, si giocava 6 anni di condanna, non è uno scherzo, gli è andata bene e subito dopo ha rilanciato. E adesso la domanda è: che cosa succederà da domani nel governo rispetto al tema dell'immigrazione? Ci dobbiamo aspettare che saranno ringalluzziti naturalmente da questa sentenza e calcheranno ancora di più.
Certo. Luigi, molto interessante quello che dicevi sulle reazioni, insomma, di tutto quel mondo umanitario che si era ritrovato lì nel Tribunale di Palermo, perché in qualche modo questa sentenza dice che è stata assolta un'idea, l'idea dei porti chiusi, e al contrario, insomma, l'idea dei porti aperti ha perso, era quello lo scontro che era in atto, e per questo era tutto pulito.
Mi fai fare un passo indietro, fai fare un passo indietro rispetto a questa interpretazione. La sentenza si è pronunciata su un fatto rispetto a cui si è costruito un capo di imputazione, un processo, una richiesta di condanna, e i giudici hanno ritenuto che quel fatto non sussista. E quello che dici tu e quello che dicono le ONG, i rappresentanti, come dicevamo, delle associazioni che erano qui oggi a Palermo, e non solo quelle che erano qui oggi a Palermo, naturalmente avete sentito anche i rappresentanti delle opposizioni di sinistra poco fa, però diciamo è un piano diverso rispetto a quello su cui si sono pronunciati i magistrati. Poi ciascuno darà la sua interpretazione di questa sentenza. Fra 90 giorni, come sempre, verranno depositate le motivazioni, dovremo leggere quelle per capire come mai sul fatto specifico intercorso nell'agosto del 2019 Salvini è stato assolto con formula piena. E l'altra cosa che dovremo capire, anche qua si tratterà naturalmente di interpretazioni, e se poi questa soluzione apre invece le porte a qualche altra possibile prospettiva. Oggi l'avvocata Giulia Bongiorno tirava in mezzo Danilo Toninelli, che all'epoca era ministro dei trasporti del governo Lega Movimento 5 Stelle, e secondo l'avvocata Bongiorno è lui che aveva eventuali responsabilità politiche. E poi ha tirato in mezzo Open Arms stessa, accusandola di fatti molto gravi, cioè di non aver voluto fare appositamente scendere i migranti da quella nave per caricare di significato politico. Quindi eventualmente poi si faranno delle valutazioni anche su questo. Oggi però c'è stata una sentenza sui fatti dell'agosto del 2019, non c'è stata una sentenza politica, se no diamo corpo, no, alla tesi di Salvini, che è quella della politicizzazione di questa sentenza.
Sicuramente. Luigi, grazie mille, grazie di tutto.
Grazie a voi, naturalmente. Ci sentiamo domani mattina nel Giornale Radio.
Luigi Ambrosio, il nostro inviato a Palermo. E 59 minuti, l'orizzonte delle 20, ancora una mezz'ora per capire le conseguenze di questa sentenza del caso Open Arms, da affrontare ora con Giacomo Salvini, giornalista, collega del Fatto Quotidiano. Benvenuto Giacomo.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora Giacomo, partiamo da Salvini. Quanto era importante per lui, insomma, questa soluzione anche nelle dinamiche interne al suo partito?
Ma devo dire che in realtà io credo che politicamente, in maniera molto cinica, questa soluzione sia per lui molto importante dal punto di vista personale, ma allo stesso tempo non si può dire forse che sperasse in una condanna, ma è vero che una condanna lo avrebbe, diciamo, gli avrebbe permesso di fare più campagna mediatica, mettiamola così, cioè avrebbe voluto fare la vittima contro i magistrati in maniera molto più forte rispetto ad adesso. Ora sicuramente può dire che difendere i confini non è reato, come sta dicendo lui e diciamo è tutto il governo, ma allo stesso tempo questo caso probabilmente dal punto di vista appunto della comunicazione e della propaganda propaganda leghista potrebbe estinguersi in pochi giorni, sarebbe stato diverso invece in caso di condanna. Quindi io credo che da questo punto di vista, nelle dinamiche interne al partito, invece lui sia un pochino più fragile in vista del congresso, semplicemente per il fatto che un Salvini colpito dal punto di vista giudiziario avrebbe permesso, appunto, gli avrebbe permesso di consolidare il suo potere interno in quanto appunto vittima del potere giudiziario, delle toghe rosse, di quelli che loro chiamano toghe rosse, ovviamente di quelli che loro chiamano la magistratura ideologizzata. E quindi invece così è un'arma in meno sicuramente per la sua solidità interna.
Avrebbe sicuramente compattato attorno a sé il partito, cosa invece diversa rispetto alle conseguenze che potrebbe avere sul governo un Salvini assolto, che vede la sua linea politica quando fu ministro dell'interno nel 2019 avvalorata, forse potrebbe indurlo a tirare un po' di più la corda nei confronti di Meloni sulle politiche migratorie.
Ma secondo me il tema è un altro, nel senso che sulle politiche migratorie Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più o meno le stesse posizioni, molto dure, molto cattiviste, chiamiamole così, in termini di immigrazione, molto securitarie, quindi secondo me non è tanto questo, quanto più secondo me questa soluzione politicamente parlando, da una parte per Giorgia Meloni è una soluzione bianco-nero, nel senso che sicuramente avere un Salvini condannato sarebbe stato un problema dal punto di vista istituzionale, quindi non era semplice spiegare che il proprio vice premier avesse sulle spalle una condanna per sequestro di persona, qual è uno dei due reati, non era una cosa assolutamente semplice. Dall'altra parte è anche vero che in questo modo i suoi esponenti, quelli di Fratelli d'Italia, il sottosegretario di giustizia Andrea Del Mastro e la ministra del turismo Daniela Santanchè, hanno dalla loro appunto un'arma in meno di comunicativa almeno, cioè non potranno dire adesso siccome Salvini è condannato perché ci dovremmo dimettere noi. Adesso Salvini è stato assolto, quindi Meloni, quando semmai arriverà il momento di una condanna in primo grado per Del Mastro o di un rinvio a giudizio, tutto ipotetico stiamo parlando ovviamente, per la ministra del turismo Santanchè, lei dovrà valutare caso per caso e dovrà dire questa condanna va bene, ce lo teniamo al governo, questo rinvio a giudizio non va bene, la ministra si deve dimettere. Si crea un problema in più. Invece diciamo che la condanna di Salvini sarebbe ipotetica, sarebbe stato l'ombrello per Meloni per salvare capre e cavoli, e questo non sarà.
Cosa avrebbe sperato Salvini secondo te nei due casi? Che cosa gli avrebbe fatto più comodo?
No, l'ho detto prima, secondo me gli avrebbe fatto molto più comodo la condanna, politicamente e mediaticamente, perché avrebbe potuto dire: avete visto, io ho difeso i confini e c'è una magistratura ideologica che mi condanna fino alla fine.
Anche se questo avrebbe potuto mettere in difficoltà il governo, Giorgia Meloni stessa, insomma, creare un precedente da cui non si tornava indietro, forse.
È vero, ma è anche vero che adesso noi ci serve, perché stiamo attenti alle questioni istituzionali e ancora un po' prassi istituzionale, ma io farei notare che questo governo sta attaccando i giudici da mesi e lo ha fatto in maniera molto forte le ultime settimane dopo alcune sentenze che sulla questione dei migranti in Albania, ormai questo viene dato come un dato consolidato, non fa quasi più notizia l'attacco del governo ai giudici e ai magistrati, è quasi ci siamo quasi assuefatti a questa strategia un po' imbarazzante dal punto di vista istituzionale. Quindi io quello non credo. Quindi credo che in realtà, appunto, come dicevo prima, Salvini sperava da un punto di vista, gli conveniva di più, gli conveniva di più che una condanna, perché così non potrà più fare il martire per mesi. comunicativo, sì. E anzi per anni, e sperare anche che questo li portasse bene nei sondaggi, attenzione.
Cosa può succedere ora al congresso della Lega, se ci sarà poi un congresso della Lega?
Ma non lo so, devo dire che a me non mi sembra che ci siano margini di grossi scontri. Questa sentenza lo rende un pochino più fragile l'equilibrio interno, ma detto questo, vedo un partito che anche quando ha dei candidati.
Sì, ti sentivamo un po' a scatti, Giacomo, però adesso bene, concludi.
No, dicevo che anche un partito che anche quando ha dei candidati un po' alternativi a quelli voluti da Salvini, poi alla fine il risultato finale è che il partito si ricompatta, lo abbiamo visto nel congresso lombardo della Lega con Massimiliano Romeo. Probabilmente si è compattato su Romeo malvolentieri, ma poi conta anche il risultato finale. E non mi sembra che nella Lega in questo momento spicchino delle figure in grado di poterlo osteggiare, mettiamola così.
No, di certo. Zaia si è complimentato, ad esempio, con Salvini, giustizia è fatta, ha detto, insomma, lui è uno dei nomi che torna sempre, però in questo momento sì, sicuramente al di là di Zaia non ci sono altri nomi che possono far immaginare qualche grande scossone all'orizzonte. Grazie Giacomo Salvini, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Giacomo Salvini, collega giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, lo aspettavamo questo tweet, alla fine è arrivato il tweet di, ve lo potete immaginare, di Elon Musk. Musk ha commentato in un tweet in cui si parlava della soluzione di Matteo Salvini, si ipotizzava un suo ritorno al Viminale come ministro degli interni e lui si è limitato a dire: speriamo. Elon Musk, che anche nei giorni scorsi, insomma, era intervenuto su questa questione. Con noi Andrea Palladino, giornalista, documentarista, esperto di sovranismi, destre internazionali. Benvenuto, Andrea.
Benvenuto, grazie a voi, eccoci.
Grazie, Andrea. Allora, è arrivato questo tweet di Musk, ce lo aspettavamo, insomma.
Sì, nulla di nuovo sotto il sole, sembrerebbe da dire. Adesso, al di là della sentenza di questa sera, chiaramente occorrerà leggere le motivazioni, capire se ci sarà l'appello, insomma, sono tante cose da capire, anche perché la formula del fatto non sussiste, quindi non uno potrà aspettarsi che il fatto non costituisce reato, ma insomma, comunque toccherà capire e vedere le motivazioni. Detto questo, è evidente che l'asse che si è ormai creato da tempo tra Elon Musk, Salvini, Giorgia Meloni e ricordiamo anche FD in Germania, ricordiamo appunto anche l'endorsement di Musk nei confronti di FD. Ma prima ancora di Musk, ricordiamoci sempre cosa è stato Steve Bannon, che oggi è tornato dopo aver scontato una piccola pena, come è noto, insomma, è tornato sulla scena. Dicevo, nulla di nuovo sotto il sole, perché in realtà se quello che vediamo oggi, se noi lo mettiamo in retrospettiva rispetto proprio all'epoca che ha preceduto di qualche mese il caso Penams, il caso Diciotti, e quell'epoca, diciamo, quel momento di Salvini ministro dell'interno e della guerra contro i migranti e contro chi salva, no? Ricordiamoci che c'è questa doppia guerra, perché da una parte sì, contro i migranti e tutta la retorica che c'è in questo, ma soprattutto è una guerra contro chi salva i naufraghi. Perché? Perché rappresenta il vero nemico, ovvero la società civile, ovvero quel senso di democrazia, di civiltà democratica europea, che è stata la risposta dopo la seconda guerra mondiale a quello che è stata la barbarie degli anni 20, 30 e 40 del secolo passato. E questo il tema, no? Cioè, il vero nemico non è più il comunismo come una volta, ma oggi il vero nemico è la la civiltà democratica europea, è fatta di suoi valori, fatta di una storia, parlano di identità, bene, l'identità europea è proprio basata sui valori e sull'accoglienza, sulla democrazia e sui diritti umani. Siamo ad esempio un continente che si è dato uno strumento importante come la CEDU, ovvero la Corte Europea dei Diritti Umani, tanto per capire qual è lo spirito europeo. Dicevo che guardando quello che è avvenuto in retrospettiva appaiono, diciamo, alcune cose appaiono ben chiare. Voglio ricordare che tutta la guerra contro i migranti, contro l'ONG, contro chi salva, la difesa dei confini e questa retorica inizia tra 2016 e 2017, a un punto di inizio ben preciso che sarebbe interessante anche ricostruire oggi. Sì. Partì, se ve lo ricordate, da un leak del Financial Times, pubblicato dal Financial Times su un documento di Frontex che definiva le ONG come facilitatori, no? Vi ricordate del traffico di esseri umani? Ci fu tutta la storia della procura di Catania con il procuratore Zuccaro, con l'inchiesta che poi in realtà non c'era. Ci fu un'intera campagna basata su alcuni organismi parlamentari come il Comitato Schengen, che fece tutta un'istruttoria che, partendo da un giovanissimo blogger, Luca Donadel, che su Mediaset faceva vedere come in realtà ci fosse una sorta di taxi del mare.
Ce lo ricordiamo, poi, sì, quella grande, quindi, fake news, sì.
Attenzione che quella stagione è stata una preparazione politica, sociale di quello che vediamo oggi, cioè questo ci fa capire come ci sia una strategia, non voglio dire un piano, ma una strategia politica ben precisa che è iniziata appunto in quell'epoca, che arriva ad oggi. Voglio ricordare le azioni di un gruppo di estrema destra francese, ma insomma che poi con ramificazioni di tutta Europa, che era la Generazione Identitaire, con l'operazione Defend Europe, quando mandavano una nave nelle acque tra la Libia e l'Italia con grande striscione: no way, non passerete, non entrerete in Europa. E voglio ricordare, a proposito anche appunto di civiltà democratica europea, come la Francia, quel gruppo che aveva gli stessi contenuti che oggi vediamo nell'asse sovranista identitario, che vede anche Elon Musk, ma non solo lui, in prima fila, bene, e quegli stessi contenuti portati avanti dall'organizzazione Generazione Identitaire, questa organizzazione è stata sciolta al governo francese per istigazione all'odio razziale e per formazioni di gruppi paramilitari, milizie private.
Hai tracciato un filo, insomma, Andrea, che lega tanti posti diversi, tanti periodi anche diversi, insomma, che da Elon Musk ci porta quasi fino alla Russia di Putin, la difesa dei valori minacciati da un nemico esterno. È un filo che possiamo, insomma, collegare tra i due estremi del mondo quasi.
Sì, esatto, la Russia e Putin, poi ricordiamoci che soprattutto il crogiuolo di quel nazionalismo con anche un aspetto religioso ultraortodosso, no? Che va oltre il conservatorismo, dove domina su tutto la tradizione, attenzione, la T maiuscola, mi raccomando, che è proprio poi alla fine l'essenza di quello che è stata l'ideologia fascista e nazista nel secolo scorso. Nulla di più, nulla, diciamo, di differente rispetto a quello. Non c'è neanche l'originalità da parte della destra di creare una nuova ideologia, una nuova narrazione, no, è un riproporre alla fine di quella stessa narrazione che è stata, ricordiamoci, l'origine dell'ultima grande guerra, dell'ultima guerra mondiale, e ricordiamoci che grazie a quei valori di difesa del diritto, della democrazia, di un'Europa illuminista basata sui principi della Rivoluzione francese, grazie a questo abbiamo avuto 80 anni di pace in Europa. Quindi mettere in discussione questi valori significa andare a minare le basi non solo dell'Unione Europea, che può piacere o non piacere, ma soprattutto di un patto patto politico, sociale, culturale che ha garantito la pace in Europa per tanti anni.
È quello che ci ha ricordato Sergio Mattarella qualche giorno fa,
esatto,
Andrea.
Esatto.
No?
Esatto, perché appunto c'è un le sue parole sono state illuminate in questo senso, illuminanti, ed è questo il tema, cioè la sfida vera culturale, politica che abbiamo davanti oggi, che va al di là della soluzione, va al di là del processo. Il tema non è il processo per AMS, no? Il tema è ricompattarsi su certe strategie da parte della destra, anzi dell'estrema destra, a questo punto mondiale, appunto, perché entra in gioco non solo Trump ma anche un Elon Musk, eccetera eccetera. Questa è la sfida che abbiamo davanti, e questo è il vero pericolo, che dove il tema dei migranti è prima di tutto un tema che insomma è aberrante, quello che avviene, quello che vediamo, no? E quindi c'è una questione umanitaria di diritti. Però attenzione, che è solo la punta dell'iceberg, perché si attaccano quei diritti per attaccare la cultura del diritto. Questo è il vero tema, no? Cioè, è solo, come dire, la porta d'ingresso, quasi ricordandoci le parole famose, dicendo oggi tocca a loro, ma ricordiamoci che domani potrebbe toccare a noi. Insomma, hanno iniziato con loro, poi proseguiranno con altri. E questo, secondo me, è una questione che bisogna cominciare a porre.
Sicuramente. Che cosa ne pensi, nello specifico, tornando alle parole di Mattarella su Elon Musk, Andrea, quel potere finanziario che è slegato da ogni patria, che mette in discussione i principi degli stati, era quello che ci spiegavi, ma come si inserisce il potere tecnocratico con le nuove destre sovraniste internazionali? Qual è l'intreccio che li unisce, che porta Musk fino a Meloni, fino a Salvini?
Guarda, la cosa che mi viene in mente intanto, proprio anche parlando di Giorgia Meloni, quello che è l'elaborazione, diciamo, dell'estrema destra statunitense, attraverso alcune fondazioni, una di queste il National Conservatism, dove l'idea che viene portata avanti qual è? Si sta insieme non più per un consenso, ovvero per un voto, un sistema democratico, ma per una, come dire, una sorta di appartenenza, no? Quindi viene per esempio presa anche l'idea di famiglia tradizionale, dove il figlio è sempre, come dire, fedele qualunque cosa accada. L'idea della tribù, l'idea del clan, l'idea della comunità organica, come diceva la destra un po' in qualche decennio fa. Quindi un'idea di comunità dove io partecipo non per un consenso, quindi per un voto, ma per un senso di appartenenza, no? E allora, che è un po' il principio, anche se vogliamo, delle bolle dei social, da un certo punto di vista. Io faccio parte di quel giro su X, Twitter o Facebook per un senso di appartenenza a quel tipo di gruppo. È chiaro che questo, da un punto di vista anche proprio filosofico, mina anche, se lo portiamo a livello proprio anche di stati, di convivenza civile, mina il principio proprio invece del consenso, ovvero della partecipazione nel senso democratico del termine. Io ecco, penso che la pericolosità di Musk sta ovviamente nella sua potenza economica, finanziaria, industriale, il controllo delle reti, ad esempio, evidente, no? Che un controllo strategico dei satelliti, l'abbiamo visto tutti, è assolutamente strategico da questo punto di vista, ma sta anche nell'ideologia che, come dire, che porta con sé. Io ho seguito molto da vicino quello che è avvenuto in Brasile con la sua azienda, quando il Supremo Tribunale Federale, ovvero la giustizia, ha imposto una cosa molto semplice, ha detto: ci sono alcuni profili che stanno minacciando, facendo dossieraggio nei confronti, ad esempio, di ufficiali di polizia. In quel caso li dovete chiudere. Non li chiudete? Benissimo, applichiamo una multa. Il problema qual era? Non aveva una sede legale in Brasile e quindi non poteva essere applicata la multa. Da lì è nato quella che viene vista la guerra. Però quello, diciamo, è stato un caso estremamente interessante. Intanto ci ha dimostrato come uno Stato democratico che fa valere il diritto,
può davvero avere gli strumenti, esatto, per forzare, esatto, e, esatto, arginare anche quei poteri, esatto, tecnocratici. Esatto. Andrea, ti ringraziamo tantissimo, grazie davvero, immagino anche con te ci risentiremo poi quando Musk twitterà ancora. Ciao, alla prossima.
Grazie, ciao.
Andrea Palladino, giornalista, documentarista, esperto di sovranismi e destre internazionali. Allora, abbiamo concluso la nostra diretta su Salvini Open Arms perché c'è una notizia importante da darvi. Con noi c'è in studio Alessandro Principe, eccolo qui Alessandro.
C'è stato un attentato in Germania, un attentato a Magdeburgo, quindi siamo nel nord della Germania, ovest di Berlino. Una macchina, un'auto si è lanciata contro un mercatino di Natale. E morti e feriti sicuramente. Adesso le ultimissime notizie date dal quotidiano tedesco Bild parlano di almeno 11 morti. La dinamica non è diciamo particolarmente chiara, sono notizie proprio di questi istanti. Quello che si capisce appunto è che al mercatino di Natale di Magdeburgo all'improvviso un'auto è entrata, diciamo, nella strada piccola pedonale dove ci sono tutte le bancarelle, e si è schiantata proprio contro la folla che era lì davanti alle bancarelle. Ha già parlato anche il cancelliere tedesco Scholz, in una breve dichiarazione ha detto che i fatti lasciano presagire il peggio. Altro non ha detto, vi ripeto, il bilancio al momento, quello ultimo dato dalla Bild, è di 11 morti a Magdeburgo. Di diversi morti parlano anche alcuni media locali, tipo il network regionale Volksstimme. Non ci sono poi in realtà dei bilanci ufficiali, ma insomma certamente si tratta di un fatto molto grave, molto pesante. Ricordiamo che non è la prima volta che in Germania in particolare ci sono stati attentati di questo tipo proprio nel periodo natalizio. Di 11 morti proprio in questo momento parla anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che in una dichiarazione parla appunto di 11 vittime al mercatino di Magdeburgo. Vi daremo altri aggiornamenti, abbiamo già contattato il nostro corrispondente, il nostro Walter Raue a Berlino, quindi anche con lui nelle edizioni del giornale radio insomma cercheremo di fare il punto più preciso di questa notizia.
Grazie, grazie mille Alessandro Principe. Sì, sicuramente allora torneremo a darvi conto di quanto è successo in Germania. Abbiamo ancora qualche minuto per la nostra diretta sul caso Open Arms, però direi prendiamoci un attimo di respiro e poi torniamo insieme a vedere se uscirà qualche altra dichiarazione su Salvini o se invece avremo qualche altro aggiornamento importante che arriva dalla Germania, da Magdeburgo, l'auto sulla folla, l'attentato con almeno 11 morti di cui vi stiamo raccontando.
reach there.
Uno e 27 minuti è tutto per il momento, finisce qui questo speciale dell'Orizzonte delle 20 sul caso Open Arms e Salvini. Prima di lasciarvi però un aggiornamento importante sulla notizia che Alessandro Principe vi ha raccontato poco fa dalla Germania, l'attentato in questo mercatino di Natale a Magdeburgo. Ci sono almeno 11 morti al momento, decine e decine di feriti per un'auto che è piombata sulla folla. L'ultima agenzia che vi leggo è quella che arriva dalla Farnesina, riguarda la presenza di italiani sul luogo dell'attentato. Non ci sarebbero italiani coinvolti al momento, questa è giusto l'ultima agenzia battuta in questo momento dall'ANSA, però tutti gli aggiornamenti, tutto quello che sta succedendo rispetto a questo attentato nel giornale radio delle 22.30 insieme a Viviana Stazzi, quindi vi rimando a lì. Grazie per averci ascoltato questa sera in questo speciale. L'Orizzonte delle 20 si ferma. Anche questa trasmissione si ferma ovviamente per il palinsesto invernale, poi ci risentiremo con l'anno nuovo. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiera.